nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre birità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata 55, come gli anni di Cristo più 22.
Way in the water, way in the water, children, way in the water.
Inizia la rubrica di musica country di Radio Eustachio.
God is gonna trouble the water.
I walk this highway on.
Ducalic Tex.
No coat, no food, no automobile.
God is gonna trouble the water.
Jesus alone knows how I feel.
God is gonna trouble that water.
Siamo un po' isolati come i texani in questo periodo.
E c'è fuori la gente che spara pure, come in Texas.
Solo che la nostra bandana è una mascherina. La nostra mucca, il nostro cavallo, una bicicletta.
Fase 2, il rodeo con gli speroni. In questo Far West, che è la fase 2 della quarantena, dell'emergenza coronavirus, emergenza fra l'altro in sempre diciamo maggiore posticipo, nel senso la fine viene rimandata sempre più in là, perché appunto dopo aver detto
due settimane all'inizio.
Sì, fra l'altro sono passati 2 mesi, quanto vola il tempo, quanto ci si diverte. E però appunto adesso ormai addirittura ho visto fuori da una caserma delle forze dell'ordine c'è un cartello che tiene fermo i posti auto con scritto riservati a reparto celere fino a fine dell'emergenza, quindi
aiuto.
Anche questo insomma un segnale.
E passano tutti i giorni effettivamente, di default così un po' preventive ci sono.
E la notizia che vediamo dall'arena appunto è che c'è stato un presidio lampo, questa è la definizione che ne dà l'arena, il titolo è presidio lampo dei Cobas davanti all'Inps, striscione per reddito di esistenza dopo la manifestazione negata in piazza. Questo era il 30 aprile, l'articolo del 1 maggio, presumo, anche se manca la data, in questo ritaglio, perché il cassonetto non sempre è generoso come com'è, a volte ci lascia solo veramente poco, molto, lascia molto spazio alla fantasia. Dicevo, un presidio, mascherine, guanti, distanziamento, il tempo di esporre lo striscione e via. Questa è l'arena di Verona. ADL Cobas, laboratorio Paratodos, hanno srotolato ieri fuori dalla sede dell'INPS, via Cesare Battisti, zona Piazza Cittadella. Ci hanno negato il presidio in piazza Dante, nonostante avessimo specificato che avremmo rispettato tutte le norme di sicurezza. Allora veniamo qui all'INPS simbolicamente, perché oltre alla sicurezza dei lavoratori e diritto di manifestare, chiediamo un reddito per tutti in questo momento di crisi generale. Fra l'altro, qualche tipo di forma di reddito per chi è escluso da altri sussidi sta venendo discusso. Fra l'altro pare ci sia una polemica, nel senso che il PD e Italia Viva, quindi i renziani, sono contrari, il Movimento 5 Stelle sembra invece propugnare un po' questa norma. Insomma, vabbè, si capirà un po' come evolverà. La cosa interessante di questo articolo, però, come al solito, non è quello che hanno detto, ma quello che non viene detto. Perché, anzi, quello che viene detto, bisogna riconoscerlo, viene detto in fondo all'articolo, perché il 30 aprile era lo sciopero nazionale del settore logistico e ADL Cobas ha registrato 12 mobilitazioni in Veneto e di quelle due mobilitazioni circa 200 dipendenti coinvolti in tutto, anche a Verona, nelle aziende GLS Enterprise e TNT, quindi 200 scioperanti a Verona, e questa è anche una notizia di questi tempi, una bella notizia, nel senso che qualcuno ha deciso di anteporre la propria vita e i propri interessi a quelli invece delle imprese che vorrebbero farci lavorare fregandosene un po' del rischio oppure lasciarci a casa senza nessun compenso, perché tanto si sa che siamo tutti un po' in affitto. E quello che invece non viene detto qua è che il primo maggio, sabato, c'è stata c'è stata una manifestazione nella stessa piazza che è stata negata alla DL Cobas, cioè Piazza dei Signori, Piazza Dante, davanti alla prefettura, manifestazione delle mascherine tricolori. Ora uno dirà: ma chi saranno questi nuovi soggetti che compaiono come in una commedia, diciamo, all'italiana, Pulcinella, Balanzone, Arlecchino? Dietro la mascherina tricolore però ci sono sempre i soliti fasci della zona,
in un assembramento nuovo, però c'è da dire, perché abbiamo visto alcuni che soliti essere un pelo distanti invece nella stessa piazza.
Fossero nella stessa piazza, perché anche qui c'è anche
parla di Fortezza Europa, esponenti di Fortezza Europa e di Casa Pound,
e qualcuno sostiene anche di Forza Nuova, e che sarebbe una notizia, nel senso, perché notoriamente, insomma, poi se uno si vuole anche interessare un po' di queste schifezze, c'è un certo attrito fra tutti questi tre gruppi, soprattutto fra Forza Nuova e gli altri, per varie poi scissioni, scazzi, anche legnate che si sono tirati negli anni.
Ma in emergenza si ritorna tutti un po' più amici, sembra.
Sì, oltre che l'unità nazionale, c'è anche l'unità, a quanto pare, dei fasci attorno appunto a cosa? Scendere in piazza, strumentalizzare il disagio sociale crescente che è anche della classe media, che comunque è sempre stato un po' il loro referente. Infatti questa manifestazione palesemente strizzava l'occhio a quella dei commercianti, che è successa più o meno negli stessi giorni, il giorno dopo ce n'è stata un'altra dei commercianti, e quindi è tutto un po' una giravolta di manifestazioni che iniziano comunque a farsi strada, perché anche una cosa che c'è da dire, che forse tanti cominciano a capirlo, al di là dei nazi, che se si può tornare come niente fosse a lavorare, allora si potrà forse manifestare e beccarsi, scambiarsi informazioni, discutere, insomma, questa cosa pare sia un attimo più assodata. Queste appunto mascherine Però sono anche molto attente a non farsi, diciamo, riconoscere. Non dicono chi sono, nel senso, questa è la cosa forse più curiosa, nel senso che per, diversamente da altre volte in cui sono anche molto magari propensi a metterci il logo, la sigla, ricordare chi ha fatto cosa, noi facciamo questo, per sto giro è probabilmente anche il motivo per cui sono tutti assieme e non scazzano, si sono messi d'accordo nel scendere come, presentandosi come un gruppo di cittadini qualunque, che in realtà è una cosa che fanno
spesso.
A politici, né di destra né di sinistra, ma per l'Italia, tricolori appunto. E anche questa cosa è curiosa, c'è stato anche un episodio di quasi esoterismo, nel senso che un consigliere comunale, che poi è quel Baccica che è vicino a Fortezza d'Europa, è stato visto, anche l'Arena aveva scritto che c'era, quindi appunto evidentemente qualcuno l'ha riconosciuto, lui ha detto no, io non c'ero, era a casa mia, quindi probabilmente o al dono dell'ubiquità o non c'era veramente, oppure ha interesse a negare di esserci, e questo anche da capire, forse c'entra col fatto che non era una cosa autorizzata magari, o comunque non poteva essere autorizzata, forse anche questo ha pesato nelle dichiarazioni, non lo sappiamo, ci interessa fino a un certo punto, era giusto per aggiornare un po', vedremo fra l'altro come evolverà, visto che hanno annunciato che torneranno in piazza ogni sabato. Vessel's deepest regions from the fundaments I call, from the fragile architecture of our tragic machinations, for the luminous director of our gory copulations, a humiliating mantra, yes, but I cannot disguise the viral quagmire.
È arrivato il momento pubblicità, perché sapete, ogni tanto ne peschiamo qualcuna che merita.
Anche perché dobbiamo pur campare, queste frequenze sì, costano fior di milioni, dobbiamo vendere un po' anche noi qualcosa. E a seguire c'è la presentazione del pentolame delle batterie di acciaio inox.
E comunque abbiamo qua sul Corriere del 1° maggio una pubblicità in prima un po' strana, che vedi Tribunale di Treviso, non si capisce bene subito cosa sia, e poi vedi che è un reclamo di...
Pensavo vendessero il Tribunale.
Invece no, è il Tribunale di Treviso sul Corriere della Sera, un annuncio pubblicitario praticamente del Tribunale di Treviso sul Corriere della Sera, in cui dice che il reclamo depositato da Mineracqua, Federazione Italiana dell'Industria delle Acque Minerali Naturali delle Acque di Sorgente, contro Soda Stream International, perché la reclamata la pubblicità di Soda Stream voleva fare divieto a Soda Stream la pubblicità che era "è ora di cambiare, salva il mondo dalle bottiglie di plastica". Lungi da noi essere dalle parti di Soda Stream, che non sappiamo neanche chi siano, e di certo non saranno proprio simpatici neanche loro, però diciamo, boh, salva il mondo dalle bottiglie di plastica, una pubblicità che non si può fare, ce lo dice il Tribunale di Treviso.
Non si può salvare il mondo dalle bottiglie di plastica,
ce lo dice il Tribunale di Treviso sul Corriere della Sera. E però ce l'abbiamo un'altra, sempre qua, di acque minerali, un po' strana, perché dice, vedi solo, non capisci neanche subito che si tratta di acqua, perché vedi solo un mega tricolore con scritto "Noi siamo Italia", e quello che c'è scritto sotto è "Siamo quelli che hanno scritto 100 canti per raccontare un viaggio e hanno scoperto un continente con 3 barche a vela, un paese di poeti, navigatori, lavoratori, medici ed eroi. Torneremo insieme all'Italia di sempre". E poi scopri che è pubblicità di questa acqua, e c'è da dire vaffanculo, perché nel senso, quelli che hanno scoperto un continente, nel senso, intanto non è che l'hanno scoperto, già c'era, non è che l'hanno scoperto loro, poi con 3 barche a vela,
poi è partito anche uno sterminio delle popolazioni,
non è che sia proprio una roba di cui vantarsi, è partito, se vogliamo, appunto un genocidio dei nativi,
e tra l'altro poi le barche erano spagnole, l'equipaggio non so dove fosse, il comandante era un genovese, cioè nel senso,
e i conseguenti United States, tra l'altro, che non so se siamo così contenti della loro...
Tornando anche al tema western iniziale, insomma, "Do you remember Indiani d'America", insomma,
però vabbè, alcune pubblicità si può, altre non si può.
Metti un tricolore, va bene tutto,
sì,
di questi tempi. E parliamo ancora di mascherine, sì, siamo, sapete, abitudinari, noiosi, ci fissiamo, abbiamo un po' delle fisse, questo periodo ci piace pensare alle mascherine. Abbiamo anche delle fantasie balorde dentro la nostra testa riguardo alle mascherine, che non vi diremo però. Quello che vi diremo è questo commento a un articolo apparso sull'Arena del 1 maggio 2020, caso mascherina bufera sul web. Bovolone, di un post la denuncia: i vigili hanno multato una bambina di 4 anni a viso scoperto ed è subito guerra tra fazioni favorevoli e contrarie. Non ti dice favorevole cosa e contraria cosa, sia la pena di morte per la bambina di 4 anni o alla lapidazione dei vigili urbani, non è chiaro. La polizia locale cosa fa? Non conferma né smentisce il fatto, quindi una non notizia, nel senso non c'è un è vero
silenzio,
o no, non dicono né di sì di no, quindi può essere sì e no. Ma è pronto un esposto per diffamazione, quindi appunto non si sa se non ammettono di averla fatta e non negano di averla fatta, però dico, se dite qualcosa vi diffamiamo tutti, vi diffamiamo, vi denunciamo,
multiamo i vostri figli,
esatto. E il comando della polizia locale ha deciso di denunciare per diffamazione coloro che hanno usato parole pesanti, e si sa che le parole pesano più delle pietre spesso, contro i vigili di Bovolone accusati da uno scottante post sulla pagina Facebook della cittadina di aver multato per 280 euro una bambina di 4 anni senza mascherina.
Comunque se la prendono un bel po' ultimamente le forze dell'ordine, che siano locali o no, per i post su Facebook, veramente
se
la legano al dito. Proprio.
Ho fatto 2 mesi a fare il cazzo che volevo, a fare il padrone della città, e adesso mi dici anche cosa posso e non posso fare. Ma tu chi sei? Oh, cittadino, documenti e avanti. A far scoppiare la bagarre sulla notizia non smentita ma nemmeno confermata, comandante dei vigili, un giovane dell'Europa dell'Est, già viene qualificata appunto, è un giovane dell'Europa dell'Est, quindi appunto già
Europa, cioè, sì, ma dell'Est
no, Est veronese ancora, Europa dell'Est non è affidabile. Già un lettore medio dell'Arena dice: ah vabbè, ma era un forestiero, ecco, uno straniero immigrato tutto. Stracomunitario, allora chissà cosa stava facendo, ma è sua la figlia, magari l'ha rubata, cioè, alimenta una serie di cose che in realtà appunto non è casuale che venga infatti detto fosse stato un veronese, non avrebbe detto un uomo veronese di Bovolone piuttosto che di Negrar o di altro. Vabbè. E come dicevamo, il post di denuncia della sanzione ha scatenato centinaia di commenti, innescando un vivacissimo dibattito, questa è la definizione, tra chi si schiera pro e contro le forze dell'ordine.
Dibattito su Facebook, questo è sempre molto triste, dovevano finire i dibattiti oggi, però.
E l'intervento in questione, firmato dall'autore, vabbè, qui dice lo pseudonimo, riferisce, prendendosela con i vigili, di una mamma pochi metri da casa, anch'essa senza mascherina, con una bimba di 4 anni al seguito, entrambe senza dispositivo di protezione. Ma ad essere multata non sarebbe stata solo la madre, ma anche la piccola, vicenda più che sufficiente per innescare una cascata di oltre 300 commenti, una settantina dei quali di supporto diretto al giovane che ha raccontato l'episodio. Fra, sono messi a contarlo proprio ogni commento, o magari hanno usato qualche sistema di analytics, chi lo sa. E in decine hanno espresso rabbia e stupore. Sollecitata da domande e da critiche di chi lo, al solito dibattito su Facebook, infatti domande e critiche di chi lo invitava a rispettare le regole, l'autore ha fornito con altri 2 post qualche elemento in più sul fatto, senza però indicazioni di luogo e ora, e questo particolare probabilmente viene detto anche per screditare la cosa, insomma, ma non dice quando è stato, quindi sarà mai successo veramente, si è inventato tutto, sembra un po' suggerito col display, diciamo, dai giornalisti che hanno scritto questo pezzo. E nella sua versione dei fatti, mamma e figlia sarebbero uscite dal palazzo dove abitano per attraversare la strada e raggiungere la nonna ospitata dopo essersi fratturata una gamba da uno zio della bambina. In quel mente sarebbero state viste dalla polizia e immediatamente multate. Questa appunto è la versione. Vabbè, qui appunto dice la questione, finisce fra l'altro l'articolo con la questione della mascherina indossata da tutti, indossata male o non indossata, si prevede che scatenerà un pandemonio a partire dal 4 maggio, giorno degli allentamenti delle rigorose misure di restrizione casalinga per tutti, e la polemica per l'ipotetica multa alla bimba di Bovolone pare solo il primo assaggio, quindi vabbè, l'ipotetica multa già viene messo in dubbio, quello che è certo è che di multe ne hanno fatte un bel po', e anche diciamo che sentendo un po' di racconti, la discrezionalità, come al solito, è molto forte, e anche, fra l'altro, discrezionalità permessa dalle norme, comunque fatta apposta per essere discrezionali in questo caso, perché si prestavano a mille interpretazioni. E capitato di sentire anche racconti, per esempio, di gente migrata o figlia di migrati, quindi diciamo di colore, fermati e diciamo trattati in modo anche diverso dalle forze dell'ordine, che magari la mattina prima nello stesso parchetto c'erano i ragazzi bianchi e veronesi, nessuno diceva nulla, in orario diverso c'erano invece dei ragazzi immigrati e qualcuno chiama le forze dell'ordine, questi arrivano e poi accompagnano addirittura in macchina, seguono in macchina le persone fino a casa loro. Questo appunto è un racconto che avevo sentito fare, quindi non è finito sui social, non ha scatenato mille commenti, però qualche riflessione ce la fa fare un po' anche a noi lo stesso. Quindi appunto, casi mediatici o no, casi su Facebook o no, di sicuro, ecco, sta succedendo un bel po' di porcherie.
Del Corriere sull'orso, l'abbiamo già parlato l'altra volta, l'orso Papillon purtroppo è stato catturato l'altra sera, questo è sempre del 1° maggio, quindi il 30 aprile, finito in una trappola a tubo, è stato trasportato a un nuovo centro faunistico, la struttura vicino a Trento, destinata alla gestione degli orsi problematici, un po' una specie di psichiatria purtroppo per gli orsi, il male è arrivato anche nel mondo animale, questa piaga, non la piaga delle strutture.
Era
per le persone problematiche.
Un orso così difficile in classe, rispondeva sempre male maestro, a casa stava sempre in camera sua.
Ed era la stessa struttura, cioè una specie di gabbia alla fine della fiera, dove era fuggito in maniera rocambolesca il giorno successivo alla prima cattura. E ha ribattezzato Papillon, era stato ministro dell'ambiente, che non è felice della sua cattura, dice. E altre associazioni animaliste denunciano per maltrattamento di animali la provincia di Trento, mentre il ministro dell'ambiente ci giura che sta cercando, si sta operando con tutti i canali possibili per trovargli una nuova casa. Povero orso Papillon, siamo con te. E in mezzo, proprio non si capisce perché, in mezzo a questo articolo dell'orso Papillon c'è un articolo di una polemica a Sassuolo, multa di 56 euro a chi fa l'elemosina. e dice: le multe nei confronti di chi fa l'elemosina stanno infiammando il confronto politico a Sassuolo. In un documento approvato lunedì dalla giunta leghista del sindaco Gianfrancesco Menani, ha indicato una multa da 56 euro a coloro i quali faranno l'elemosina, quindi non quelli che chiedono, quelli che faranno. Uno strumento amministrativo che ha scatenato le critiche delle minoranze. E quelli del PD di Sassuolo dicono: misure deprimenti e antistoriche. Ma noi che siamo di Verona ci ricordiamo che non sono antistoriche, perché nella storia le abbiamo già viste con il vecchio Flavio Tosi, che aveva fatto questa ordinanza in cui non si poteva né chiedere né fare l'elemosina, e non mi ricordo di quanto era la somma, ma penso addirittura più alta di questa qua, di 56. Comunque, non per accaparrarci il merito, che non ce ne fotte un cazzo, anzi
è proprio il contrario.
Poi replicano i leghisti: non pensiamo certo di multare la vecchietta, si preserva invece chi è vittima di condotte moleste.
Non pensiamo di multare la bambina di 4 anni. Poi.
Sì, poi in realtà lo fai perché la legge è quella, quindi c'è poco da fare.
E adesso, seconda parte della trasmissione, scendiamo nello scabroso.
Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità,
dimmi la verità,
la verità, e forse capirai.
E parliamo della verità. Oggi vi diciamo la verità, leggiamo la verità, nient'altro che la verità. No, non sarà solo la verità, però purtroppo, visto che il cassonetto questo ci ha vomitato, leggiamo alcune, vi riassumiamo, visto che leggerlo è un po' un insulto.
Sì, no, dai.
A voi che ci ascoltate, oltre che a noi stessi, al nostro stesso corpo.
Non tediamoli.
La verità, che è un noto quotidiano destrorso, a dir poco, in realtà molto, molto filonazzi per i contenuti. Tra l'altro, curioso, perché la verità comunque è un titolo che ricorda quello del giornale del Partito Comunista Russo, che è la Pravda. Quindi, insomma, vabbè, diciamo, certi modi di fare, forse c'è anche un po' di comunanza, di assonanza. Un po' sovietici nel loro essere anticomunisti, lo sono anche questi della verità. E c'è un articolo, proprio buttiamolo già subito qua, L'inganno del primo maggio, scritto da, fra l'altro, Marcello Veneziani, che è un intellettuale di destra, è uno di quei pezzi grossi che sanno leggere, scrivere e fare i conti, e che quindi invitano in genere spesso in tutti i vari movimenti, partiti di destra, estrema destra, mica destra. E vabbè, loro lui dice: i comunisti sono stati pronti a digerire l'eredità fascista in molte leggi e istituzioni, cioè il fatto che c'è stata la continuità fra fascismo e democrazia, che di fatto è la critica che viene mossa da tanti, anche a certe letture del 25 aprile, ma hanno respinto l'unica riforma sociale che avrebbe potuto avviare l'Italia sulla strada del socialismo, la cogestione invisa agli imprenditori, meglio la lotta di classe. Risparmiamo il resto dell'articolo, che è tutto un insieme di semplificazioni infami e varie, ci sarebbe molto da dire, però appunto curioso che appunto su nel 2020, primo maggio 2020, articolo su appunto di revisionismo storico, un po' su il primo maggio. Poi che i lavoratori sono stati traditi dal patto PC padronato è anche vero, però non ce deve venire a dire Marcello Veneziani, amico dei fasci. Questo giornale molto balordo ha anche una rubrica curiosa, La verità degli altri, si intitola. È una summa di notizie che vengono fra l'altro castellate l'una all'altra, e nel leggere il titolo tu non capisci, perché c'è un titolone e poi ci sono le micro notizie, non capisci cosa è legato a cosa. Su questa del primo maggio basti nominarne due: Venezia si inventa il Bark In, cinema all'aperto stile drive-in.
Oddio.
Che sembra una battuta di Pugliero, del fu Pugliero, invece no, è un titolo della verità. Poi l'altra notizia è: pacco bomba a Pomezia, la vittima dell'intimidazione avrebbe un finto profilo social con cui insulta le persone. Fra l'altro, quanti hanno un finto profilo social con cui insultano le persone? Moltissimi. Se ci ascoltate poteste alzare la mano, probabilmente vedremo un sacco di mani alzate. Ma vabbè, questa era la verità del primo maggio. Ci sono altri articoli del 30 aprile che vale la pena ricordare. Poi fra l'altro la linea editoriale un po' rispetto alla quarantena qual è, secondo la verità, è un po' antigovernativa, perché appunto loro sono più in quota Salvini, Meloni e eccetera, e dicono il governo praticamente ci vuole tenere in gabbia, usano proprio questo termine, non criticando diciamo la restrizione delle libertà civili, politiche, sociali, eccetera eccetera.
Di quelli non se ne sono neanche accorti.
Quelli però. No, vabbè, tanto va bene lo stesso. Il discorso è le imprese che devono riaprire. Il modello italiano è un disastro provocato da pericolosi pasticcioni, questo è un altro titolo. Oppure c'è un'intervista a un ricercatore che dice: quei numeri sono privi di fondamento scientifico, nessuna certezza sui contagiati, mi chiedo che interesse abbia Palazzo Chigi a drammatizzare. E anche qua c'è da dire, sicuramente c'è una battaglia che viene combattuta sulle statistiche, ci sono delle linee del governo anche molto criticabili, diciamo il taglio che fanno loro, questo la verità nella loro critica, è un altro tipo di taglio, appunto è un po' probabilmente fossero negli Stati Uniti sosterrebbero Trump che non vuole il lockdown semplicemente per permettere all'economia di andare avanti e chi se ne frega di chi lavora e delle classi subalterne. La verità degli altri, questa rubrica stravagante che vi avevo segnalato prima, nel 30 aprile è ancora più stravagante del solito. Il titolo è: scoperto a Napoli dopo più di 20 anni un parco abusivo con case e giardini. Titolo un po' misterioso, fra l'altro, un parco abusivo con case e giardini.
E il mistero aggiunto dalla foto.
La foto a fianco sono degli elefanti.
Infittisce il mistero.
Perché dici, ma uno legge, vede la foto, legge il titolo e dice: ma come? Ma c'era un parco abusivo con degli elefanti? Fra l'altro non si capisce se è abusivo il parco o le case e i giardini, sì, in questo titolo.
Forse più le case, non si capisce comunque.
E poi il sottotitolo, che in realtà è legato a un'altra notizia, però presentato così sembra la stessa cosa. Dopo parco abusivo, famiglia di Terni aggredita da un branco di cinghiali. E dici, ma li aggrediti dove? Nel parco abusivo a Napoli con gli elefanti c'erano anche i cinghiali, ma che cos'è? Ma cosa sta succedendo? E il padre estrae il coltello e li mette in fuga ferendone uno. Questa è un'altra notizia, ha ferito chi? I cinghiali? Cioè non si capisce, è proprio... ci sono varie notizie, poi veramente mi viene anche quasi... Ah, ecco, c'è questa, horror, certi assalti al supermercato di questi giorni mi ricordano le scene dei film horror, ed è una dichiarazione di Dario Argento. E fra l'altro poi in conclusione parleremo ancora di horror.
Sicuramente questo è un periodo che ispira i grandi del cinema horror
e della letteratura,
esatto. Comunque, un altro articolo che mi è capitato qua sotto mano dell'Avvenire, sì, dell'Avanti, orco, okay?
La verità,
la verità.
Magari ma l'Avanti non c'è più da un bel po'.
Troppe parole così messe a caso di questi giornali mi mettono confusione, e più di quello che già ho. Sulle grandi opere del direttore editoriale di Business 24, che scrive appunto su questa verità. E prima tutto un preambolo molto triste, commovente sul crollo del ponte Morandi, che è stato sul serio un evento triste perché anche morte delle persone per colpa di quel crollo. E dopo aver detto che la vita di tutti i genovesi è cambiata da quel giorno, improvvisamente cambia da un suono un po' drammatico a improvvisamente ottimistico, e dice: ma ora che lo vediamo acceso del tricolore, perché probabilmente l'hanno illuminato con i LED, l'hanno fatto diventare tricolore come anche alcuni monumenti qua a Verona in giro per l'Italia, e ora che lo vediamo ricostruito e acceso, si capisce che si può fare politica con azioni concrete, che l'Italia è un modello di resilienza. La ricostruzione di questa infrastruttura restituisce la città e la nazione uno snodo logistico essenziale per economia, commercio e turismo. Grazie alla generosità di un grande architetto, vabbè, e non è solo un ponte, è un simbolo di rinascita. E poi dice: ora si prosegue alla strada delle grandi opere, essenziali all'Italia, alla manutenzione straordinaria, beni primari, poi dice. E, un po' strano il collegamento, nel leggere l'articolo mi è un po' mancato, dalla parte tragica di un crollo di un ponte al dire servono ancora grandi opere. Perché fanno bene, non mi sono perso un po' il passaggio, scusa, non sarò un esperto di business come questo qua che scrive su Business 24, anzi è il direttore editoriale, però il passaggio me lo sono perso.
E adesso chiudiamo la 55esima puntata di BTR con appunto un altro maestro dell'horror. Prima citavamo Dario Argento, e in questo periodo in cui non sai come riempire i giornali, veramente abbiamo visto fare cose assurde per riuscire a trovare un modo, un collegamento fra il coronavirus e qualcosa che non fosse il coronavirus, potevano e hanno fatto di tutto, e in questo primo piano l'emergenza sanitaria, questo è il Corriere della Sera del 1 maggio 2020, chi è che parla? Dici, emergenza sanitaria, sarà un virologo, sarà forse un politico, magari qualcuno che può prendere le decisioni, qualcuno che la gente guarda come punto di riferimento, a torto o a ragione, più a torto che a ragione. Invece no, è Stephen King, il grande scrittore, che viene intervistato, e forse è meglio così, fra l'altro, che intervistino lui piuttosto che qualcun altro, perché dice anche delle cose anche abbastanza interessanti. Tutti bardati con guanti e mascherine, è così irreale, poche scene di panico, ma basta un colpo di tosse e ci assale la paura. Lo spiega anche un po' meglio questa cosa, perché dice... la cosa più sconvolgente è il susseguirsi incessante dei cambiamenti. Solo un mese fa la gente entrava nei negozi. Andare oggi al mercato e vedere tutti bardati con guanti e mascherine sembra reale. Nel mio libro, L'ombra dello scorpione, tutto accade così rapidamente che nelle strade si formano paurosi ingorghi di macchine. Ovvio, questo non è accaduto. Abbiamo visto poche scene di panico, ma si avverte, lo avverte lei, lo avverto io, tutti lo avvertiamo, un timore costante che serpeggia tra gli americani. Se solo starnutisci o tossisci, la prima cosa che ti passa per la mente è: forse me lo sono beccato anch'io. E tra l'altro una cosa che potremmo aver pensato noi un mese fa, due mesi fa, infatti gli Stati Uniti sono un po' nella fase 1 che abbiamo attraversato noi, quella diciamo quarantena stretta e paranoia dilagante,
lockdown,
esatto, da cui forse siamo un po' usciti, non aspettiamo a dirlo, è interessante appunto perché in realtà appunto Stephen King dice le cose che abbiamo pensato un po' tutti, insomma, ha provato, è una persona qualunque anche lui, però le dice anche abbastanza bene perché è un grande scrittore. Fra l'altro il giornalista si diverte, dopo il fatto che è iniziato l'articolo con Stephen King che dice: non capisco proprio perché vuole parlare con me in un momento come questo. Questo, diciamo, fa capire forse che è stato un po' tirato per la giacchettina. Lui non voleva forse essere neanche intervistato. Dice: ma come, chiami me e mi chiedi cosa ne penso del coronavirus, dell'emergenza? Scusa, io che cazzo. Però alla fine ha fatto questa intervista e il giornalista deve un po' giocarci, come quando c'hai intervisti, diciamo, il cantante gli dici: allora fammi un assolo del tuo pezzo più famoso, o intervisti, non so, il maestro di scherma, dici: dai, fammi vedere la stoccata che ti ha reso campione del mondo alle scorse Olimpiadi. Gli dice: ma se adesso io ti do un canovaccio di trama, tu riesci a farmi un racconto su due piedi incentrato sul coronavirus? È una richiesta un po' pretenziosa, però Stephen King ci si presta, probabilmente perché anche lui non sa che cazzo fare durante la quarantena, e quindi dice: vabbè, vai. E gli dice: ecco il canovaccio dell'azione, accade proprio adesso durante la pandemia, un germofobo, inizialmente avevo letto germanofobo, in realtà è un germofobo, uno che ha paura dei germi, non vuole assolutamente uscire di casa, ma la dispensa vuota, il telefono ha smesso di funzionare e non riesce a ordinare nemmeno online perché i servizi di consegna di cibo a domicilio non sono in grado di offrire una possibilità, prosegua lei. E fin qua poteva essere una barzelletta, invece Stefano Re ci butta subito l'elemento horrorifico, ce lo turna bene into the horror e fa: bene, abbiamo questo tizio che ha paura di uscire, è terrorizzato dall'idea di metter piede fuori casa perché il virus è ovunque. È un uomo che continua a lavarsi le mani ossessivamente, immagina i germi che pullulano sulle sue mani, gli risalgono lungo le braccia e pensa: in casa sono sicuro, ho disinfettato ogni cosa e indosso i guanti, ma ho una fame pazzesca. Che cosa mangerò? Si guarda intorno e dice: Fido, bello, Fido, vieni qui.
E per chi non l'ha capito, si mangia il cane. Questa era... Dopo forse se ci hai detto prima il cibo per
dice
cane,
infatti,
no?
Poi per precisare, perché alle obiezioni magari può fare: ma scusa, ma come? No, ho mangiato anche i croccantini.
Non hai trovato un cazzo prima, quello che c'era prima se l'hai mangiato.
Si è mangiato, cioè, anche i croccantini del cane, questo dice. E il giornalista, che probabilmente dice: minchia, questo è proprio suonato, c'ha un'immaginazione perversa, dice: non male, come trovata, bella lì. In realtà sì, una bella trovata, speriamo non sia già successo, perché può essere anche che sia già successo o che succederà.
Al vicino di Stefano Re.
Esatto, magari si tratta di una storia vera, in realtà senza nessuno sforzo. Vabbè, questo esercizio letterario fatto su due piedi, magari sono messi d'accordo da prima, gli avrà detto il giorno prima: oh, pensa a un raccontino da farmi, veloce veloce, che poi lo butto su. Magari no, non però è per mettere in discussione il
minimo,
grande,
cioè, forse preferiamo credere che Stephen King ci abbia la, non so, come noi abbiamo la cazzata pronta, lui c'ha il racconto pronto.
Lui però è più bravo, eh. E poi vabbè, niente, l'intervista si conclude con tutta una serie di solite questioni. Dice: ma parlami un po' di Trump, parlami di questo e di quell'altro. Fra l'altro dice un ricordo d'infanzia, gli chiede: ma è vero che lei praticamente pensava di aver, cioè sua madre sostiene che lei ha assistito alla morte di un suo coetaneo, compagno di giochi travolto da un treno, e lei non si ricorda nulla? Dice: no, io non mi ricordo nulla, però mia madre dice che è stato così, e quindi la mia passione per l'horror forse deriva da questo, diciamo, da questo evento traumatico. Vabbè, anche insomma un po' una chiave di lettura per capire questa cosa, diciamo. Comunque non serve essere Stefano Re per rendersi conto che siamo dentro una bella trama da film horror, e vediamo come andrà a finire, se finirà in un zombie movie,
in un bel pozzo di merda, tipo,
o qualcos'altro, vabbè, vedremo. Intanto vi salutiamo, è finita un po' la puntata. I was so full of love, but she kept on descending to town, descending to town. When you're a traveler, demons are in no
speed. Questa puntata quindi è finita, anche la 55, benvenuti. Forse fra poco cosa c'è? L'aperitivo pirata. Se i pirati non si sono persi con i loro vascelli nei mari, in qualche...
Che ne hanno da fare. I pirati sono sempre, sono marinai, sono sempre a navigare, sono sempre in giro. Però prima o poi arrivano nel porto.
Quando
e
meno
parte
te
la
aspetti.
Festa. Quando meno te l'aspetti e parte il festone. E
noi speriamo che ci siano, perché è un po' ultimamente, devo dire, forse sono un po' da tanto che sono al largo.
Però forse... quando vanno in giro al largo tornano poi col bottino
con
e
zampino.
Quindi i pezzoni arrivano. Comunque noi torniamo il martedì prossimo e nel mezzo, oltre all'aperitivo pirata e anche a Zitto Prego, ci sono le puntate di Squarantenati e Squarantenati mercoledì sera dalle 9 alle 23, quindi appunto continuate a porgere l'orecchio allo zio Bartolomeo.
E non l'avevamo detto, mamma mia che desmenticoni.
Dove abbiamo la testa?
Abbiamo questo nuovo super tecnologico, avanguardia futuristico canale, che è quello di Telegram.
È il terzo millennio, ragazzi, bisogna far qualcosa.
Ci iscrivete al canale e vi arrivano direttamente le, non so, info sulle dirette, chi si connette.
Potete mandarci vigili. Addirittura una cosa, guarda, pento quasi di dirla, i ritagli, le foto dei ritagli di giornale.
Sì, o gli audio se volete metterli su, principalmente rivolto magari per puntate come quelle di Squarantenati, dove un po' si aspetta magari una...
Un po' di dibattito
come ascoltatori.
Però se volete mandarci un commento, noi non lo scriviamo, la peggio lo mettiamo al contrario e velocizzato.
Esatto. E ora un ultimo pezzo, prima de forse i pirateschi suoni.
Shoot you. You liar, I've been disemboweled by the loser.